un piacere ritrovare a Radio Firenze Viola Antonio Di Gennaro. Buongiorno DJ.
Ciao Francesco, buongiorno a voi.
Ciao DJ.
Allora, ciao, Pietro, caro DJ,
sulla terrazza di Otranto, ragazzi, è uno spettacolo.
Capito. Questo è il primo colpo, il primo pendente di Antonio Di Gennaro.
Subito male. Non dico perché sono stato in freddo all'umido della Germania, qui un'altra roba.
Ci sono passato anche
io. Ti sei sentito riavere.
Tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa.
È uno spettacolo, veramente.
Allora DJ, la prima riflessione che vorrei fare con te riguarda...
C'è un giocatore che mi fa impazzire, un centrocampista, se vuoi te la butto.
Vai.
Selma del Venezia, fortissimo.
Tra l'altro con l'Inter che si è resa conto che...
Secondo me sono investimenti da fare questi, giocatore fortissimo.
E questo, Antonio, darebbe anche un segnale su che tipo di reparto avrebbe intenzione la Fiorentina di ricostruire, se dovesse andare su Tesman.
Poi gli manca tanto, ora non so come Amrabat potrebbe avere un tesoretto per investire su, ho letto giustamente su Colpani che è un giocatore forte, mi piace tanto, un mancino che conosce bene ovviamente Palladino, e ha fatto meno bene seconda parte del campionato, ma la prima insomma era già nel giro nazionale, poi non è venuta la pre-convocazione. Apro parentesi, io l'avrei portato almeno nelle pre-convocazioni, vabbè, ma è un discorso personale.
Tanto ormai è invecchiato male purtroppo le pre-convocazioni.
Quindi sono giocatori giovani, ma soprattutto che hanno fame, che vogliono ovviamente, hanno l'ambizione, come giustamente allo stesso allenatore, come tutto l'ambiente, di migliorarsi, come stavo sentendo da parte vostra, questo ottavo posto che è sì cronico, e quindi per migliorarsi bisogna fare degli investimenti, che poi ovviamente sì, ci possono stare, perché ho letto Colpani 15 milioni ci può stare, loro chiedono 20 ma 15 si può arrivare. Tesman è un giocatore a tutto, un giocatore completo, sì ha giocato in Serie B ma questo è un giocatore che lo vogliono anche in Serie A, ecco sarebbe un colpo importante, può giocare a 2, a 3, giocatore che accompagna forte fisicamente, a tiro, tutto. E io ho 2 anni che lo seguo col Venezia, diciamo che i giocatori veramente mi entusiasmano quando lo vedo giocare, poi c'è una personalità incredibile. Però è Di Gennaro che lo dice.
Lo dice uno che è un professore di questo sport, quindi lo puoi dire meglio di noi, questo non c'è dubbio.
No, perché so che il centrocampo è il reparto dove ovviamente ha perso più giocatori e quindi deve mettere, sì, gioca a 2, però sappiamo che minimo 5-6 centrocampisti ci vogliono. Ma, credo, no?
Ma sono d'accordo, ma tra l'altro servono i titolari qui, nel senso che la Fiorentina...
Esatto.
Ha perso titolari, ha perso Bonaventura, era un titolare, ha perso Arthur che era un titolare, ha perso Castrovilli che era potenzialmente un titolare.
Duncan è stata titolare per metà
Duncan
stagione.
Duncan è altro titolare di fatto, gli è rimasto in questo momento Mandragora e Bianco che, con tutto il rispetto per i due giocatori, non sono un centrocampo da squadra che vuole migliorarsi rispetto all'ottavo posto.
No, ma Tesman è un giocatore che accompagna, va a fare gol col Pani, poi bisogna inserirlo magari sui 2-3-4, non credo possa giocare a 2, anzi impossibile. È un giocatore che parte più sulla destra, un mancino, però ha talento, ha capacità di calciare in porta, di rischiare la giocata, e quindi un mancino poi che secondo me in una squadra, io non sono allenatore, ma se fossi allenatore 3 o 4 mancini li vorrei sempre, 3 sicuri. E quindi è un giocatore, ecco, con questi due colpi si comincerebbe a ragionare, come si dice a Firenze.
Antonio, in queste settimane, in queste prime due amichevoli, stante l'assenza di Martinez Quarta che era in Coppa America, la vicenda di Milenkovic, Pongracic è arrivato pochi giorni fa, sostanzialmente Bonne, Palladino...
Se posso aprire una parentesi, scusa.
Prego, vai.
Del lavoro che sta facendo Corvino a Lecce. Nulman ha comprato a 2, l'ha venduta a 20, 2. Pongracic a 1,5 l'ha venduta a 15-16. Sì. Così si fa calcio.
Non c'è dubbio. E tra l'altro ricordiamo sempre che il Lecce continua ad essere l'ultima squadra come monte ingaggi della Serie A.
Si è salvata 3 giorni
e si salva con continuità, ecco, rispetto alle abitudini.
Sta creando il centro sportivo, rifà il Via del Mare, lo stadio. Insomma, fanno calcio. Nel loro, diciamo, nel piccolo, che poi non è un piccolo, nella loro dimensione fanno calcio, vero? Vai.
Ti dicevo, nel terzetto di difensori di queste due amichevoli, Palladino è stato costretto a sperimentare, inventarsi Caiode e Biraghi, con Dodò e Parisi qualche metro più avanti sulle corsie rispettive. Ecco, secondo te è una soluzione che deve rimanere d'emergenza o c'è margine di manovra e di lavoro su almeno uno dei due che ti ho citato, quindi Caiode o Biraghi?
Ormai nel calcio evoluto, relazionale, funzionale, ora come lo dicono un po' tanti, questo ruolo viene portato dal punto di vista così tattico che diventa importante, perché i tre difensori quando giochi a tre devono partecipare. L'Inter è un esempio, positivo, l'Atalanta non ne parliamo, ma quasi tutte le squadre. Palladino l'ha fatto molto bene al Monza, e quindi sono situazioni in cui i giocatori devono anche saper impostare, accompagnare, però poi devono anche difendere l'uno contro uno, perché sennò ricordiamoci, certo, sempre difensori in partenza, però ovviamente imparano. Secondo me può essere di emergenza, sempre che possa essere acquistato un difensore barra due, perché quando hai giochi a difesa tre, anche lì devono avere 5-6 giocatori. Possono essere adattati, devono però imparare, e questo è durante il lavoro settimanale, nel quotidiano. Però Caiode io lo vedo più un giocatore di fascia, perché a questa gamba straripante, questo passo, quindi si può adattare. Poi sta il giocatore, ma io Caiode pronti via lo vedo anche a destra, soprattutto a destra, anche una difesa al 3, proprio il quinto, che ovviamente deve andare a proporsi, a arrivare al cross, anche al tiro, a quando magari il cross a sinistra va a chiudere sul secondo palo, cosa che nel 3-4-2-1 è una consuetudine. E dall'altra parte Biraghi, magari lui si può ritagliare anche, diciamo così, un punto di vista per la carriera futura, ma anche lui lo vedo più sulla fascia. Ovvio che magari un difensore che possa fare sia il centrale mancino che il braccetto, come si suol dire in gergo, però deve essere difensore. Loro sono degli adattamenti, secondo me.
Ecco, ma invece sull'attacco, allora, lasciando il discorso Ken che abbiamo affrontato anche poco fa con Francesco, ma è un attacco che ancora è di fatto tutto da costruire, perché non si sa qua me che fine farà, non si sa Iconé, tra l'altro fischiato, ecco, poi dopo dirò che è veramente una cosa da imbecilli fischiare Iconé in ritiro, perché non ha fatto niente contro la squadra, se non sbagliare magari a livello calcistico, ma insomma lasciamo perdere. Nico Gonzalez ancora non è tornato, cioè, questa
non sono attaccanti,
ecco, punto. Nel senso, quindi dovranno trovare la forza di trovare un'altra punta,
ma anche due, la vedo io, perché Ken è anche lui un giocatore che bisogna capire se fa il gol, il bomber non è mai stato, può lavorare, anche perché il calcio moderno evoluto, come ti dicevo prima, porta a questi giocatori che, diciamo, svarano per tutto il fronte dell'attacco, però poi bisogna essere presenti in area di rigore nella proposta di gioco, e si arriva lì. Quindi Nico Gonzalez si può giocare nei due sicuramente, come Iconé non so se rimarrà, e Colpani può giocare nei due, anche lui un mancino se viene acquistato. Quindi poi l'allenatore può anche cambiare, nell'arco di una stagione, vedi anche a Monza, a Palladino, gli ultimi 2-3 mesi ha fatto anche il 4-2-3-1. Sono flessibili per certi versi modi, però come attaccanti Ken mi sembra ancora un po' una scelta importante, anche un investimento, però bomber vero non è mai stato. Quindi secondo me, diceva prima di Dallinga, che sì, è andato al Bologna, Dallinga ha giocato un attaccante vero, puro, che ovviamente va a prendere il posto di Zé, che anche lui grandissimo giocatore, ma vedi, gli attaccanti ora lavorano in un certo modo, svariano, vengono a giocare, legano il gioco.
Poco bomber, dici?
Eh sì, pochi bomber, però secondo me la punta è ancora, diciamo, l'elemento fondamentale, ecco, per la Fiorentina. Io ne metterei anche due, perché l'annata è insomma, sappiamo che la Fiorentina, tra Conference, campionato e Coppa Italia, in due anni ha fatto sempre 60 partite, e quindi sappiamo come è importante l'organico.
Antonio, un altro tema di discussione è relativo a questo gruppo di valorosi under 23, per dirla in modo un po' imprecisa, che la Fiorentina si è portata dietro in questa settimana di iniziale di ritiro. Qualcuno se l'ho portato dietro anche per l'imminente tournée inglese. Qualcuno risponderà o ha già risposto a qualche interesse di mercato. Ora, secondo te, non tanto sui singoli, perché poi c'è chi può considerare Bianco pronto, Amatucci pronto, Di Stefano pronto, Lucchesi pronto o non pronto, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come idea complessiva di percorso sportivo, secondo te la Fiorentina dovrebbe un po' invertire il suo inserimento di questi under all'interno della rosa, il loro coinvolgimento all'interno della prima squadra?
Stefano è pronto per giocare, forte, ragazzo. D'altronde, i giovani, poi volevo fare una parentesi su Sottil, che l'ha voluto in maniera importante, l'ha caricato, l'ha motivato in maniera esponenziale, ed è giusto, perché l'allenatore diventa fondamentale in questo. Mi sembra stia rispondendo bene. Quindi Sottile è un altro, diciamo, trequartista nel 3-4-2-1, non proprio punta, però se cominciano a far gol Nico Gonzalez, Sottil, se vi arriva Colpani e via discorrendo, si compri altri, un altro attaccante forte, Ken, allora si comincia a ragionare, perché poi insomma l'anno scorso in questi tre anni di italiano l'amore di gioco era importante, a livello di realizzazioni magari un po' stentavano, quindi però sull'Under 23 bisogna che cominciano a far annusare la prima squadra, se sono pronti, ma penso di sì. Di Stefano, ripeto, l'ho seguita alla Ternana benissimo, ma Matucci lo stesso. È ovvio che poi stando con i giocatori forti imparano, se hanno la volontà di imparare, quindi sono una risorsa per tutto il nostro calcio. Camarda è un giocatore del Milan, 2008, sì. Sta facendo anche nell'Under 19, sta spopolando, sì. Cosa farà? Va già nell'Under 23, allora che serve parlare di giovani, di anni serie? Se uno è forte anche a 16-17 anni di andare in prima squadra.
Oppure, Antonio, oppure può essere il fatto che ormai in questo paese stiamo utilizzando dei termini che non sono coerenti col valore dei giocatori. Cioè ormai qui, siccome c'è un po' di impoverimento, per usare un eufemismo, definiamo campioni, fenomeni, fortissimi, crack, tutto quello che ci pare, ragazzi che non sono a livello degli Yamal, dei Musiala, dei Bellingham, eccetera, eccetera, di questo mondo.
I talenti a questo punto non ci sono, però se sono bravi magari possono, non dico, non so se possono diventare, ma sono giovani forti, quindi devono cominciare a giocare nelle prime squadre. La primavera ormai è un discorso relativo. Ecco, dicevo prima di Camarga. Camarga ha dimostrato che può giocare a certi livelli. Almeno provare, inserirle, farla annusare, stare con la prima squadra. Se è forte, perché no? Se no, come dicevi tu, diventa un po' un eufemismo. Sì, sono giovani bravi, però magari mettiamolo in primavera o Under 23. Insomma,
ma poi
la vedo un po' difficile. Se uno è pronto, deve.
Abbiamo perso Antonio?
Sì, secondo me sì, perché c'erano i rumori di sottofondo.
Eccolo.
Eccolo, eccolo.
Antonio?
Antonio 1? Antonio 2?
No. Volevo dire solo che per i giovani, tra l'altro, ci vuole anche un po' di culo. Quindi se Camarga va a giocare in prima squadra col Milan e alla prima occasione viene messo in campo per 20 minuti e fa gol, gli può svoltare anche la carriera, nel senso che poi il talento viene alimentato anche dalla fortuna, dal colpo fortunoso, cioè nel senso gli Yamal diventano Yamal non solo perché sono fenomeni, e sono fenomeni, ma anche perché c'è qualcuno che con coraggio li butta dentro e questi ragazzi con fiducia crescono e vengano rilanciati subito a livello anche internazionale. Ci vuole la fortuna, la coglie chi la cerca, altrimenti è inutile.
Certo, cioè, ma bisogna crederci, però, ma chi ci deve credere oltre all'allenatore deve essere chi comanda. Chi comanda, se crede nel settore giovanile dei giovani, c'è l'investimento. Allora magari sa come mentalità che 1, 2, 3, se sono forti vanno aggregati, se sono bravi l'allenatore deve farli giocare. Poi spetta a loro, bisogna educarli anche a livello economico, l'ho detto un'altra volta.
Certo.
Ci sono giocatori a volte che arrivano nelle primavere e guadagnano uno stoffo di soldi, ti fai del male così. A educarli, fagli capire qual è il senso di appartenenza, quello che devono migliorare dal punto di vista generale, complessivo, ma si sembra che sta con la primavera, non quando ci va, scusami con la prima squadra, non quando ci sta. Fa un anno, due, primavera, Under 23, che fa tutto il passaggio, vuol dire che non ci credo, vuol dire forse non è pronto, ma se uno lo vedi che c'ha qualcosa che può dare anche a livello di prima squadra, ma inserito, c'è dubbio. Poi talenti noi difficilmente adesso li abbiamo, la nuova generazione, però chissà, io so che nell'Under 17 ce n'è 4-5 veramente forti, l'Under 19 ne parliamo. Fafundi ormai è un 10, se non gioca ora nella prima squadra, quando giocherà?
Sì, e poi ho dovuto andare in Svizzera però per trovare continuità.
Hai capito? Andai in Svizzera.
Posso ridere da questa cosa.
C'è piccolino, e che vuol dire se piccolino? Allora sta a giocare a pallone.
Allora nel Barcellona non potrebbero giocare in 4-5,
nessuno,
per esempio. Ecco.
Nessuno, bravo. No, Antero potrebbe
giocare. Antonio, grazie mille, un abbraccio.
Voi.
Grazie,
DJ. Ciao, DJ.
Ciao.